Spero che questo stia già avvenendo. Non accontentatevi delle stupidaggini che dico io, cioè io dico solo qualche cosa, logicamente. L'importante è che ognuno di noi abbia il coraggio ripreso di leggere la Bibbia, di ascoltare la parola di Dio, non di ascoltare me. A me serve solo buttare un po' di crocchette, e aiutarvi a rileggere, a dare nuovo entusiasmo. Non vorrei più sentire nessuno che dice: ho paura di leggere la Bibbia perché non ci capisco niente. Non abbiate nessuna paura.
Piano piano.
I 12 profeti, non so, non sono facili, e io non li ho mai letti tutti d'un fiato, però bisogna leggerli. Sono loro che danno vita. E il profeta Abacuc, Donatello ha fatto questa scultura, ha prodotto questa scultura chiamata lo zuccone per l'evidente testa. Vado però un po' veloce, andiamo direttamente, poi troverete le introduzioni nel sito. L'idea della sentinella, che era già usata da Isaia, e viene da Ezechiele, viene usata anche da Abacuc. Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza, a spiare per vedere che cosa mi darà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse, attenzione a questo, vi chiedo tutta l'attenzione possibile, scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga. Non avevamo mai trovato niente di simile. Che cosa? Ezechiele.
Sulle tavolette
sì, ma non abbiamo mai trovato fino adesso qualcuno che ricevesse l'ordine di scrivere. Geremia aveva ricevuto l'ordine di scrivere e lui stesso aveva detto di scrivere a Baruch, ma qui c'è una parola che deve essere scritta, incisa sulle tavolette. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Cosa vi ricorda?
Novena
di Natale. Già lettura cristiana, lettura cristiana del Natale di Gesù. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, perché il giusto vivrà per la sua fede. Questa frase vi ricorda qualcosa?
Abramo?
Ebrei e San Paolo. Infatti, questa Abacuc lo zuccone. Dove siamo? No. Scusate. Abacuc lo zuccone è un testo che quasi non ci dice niente, eppure gli autori del Nuovo Testamento, San Paolo in primis, l'ha usato molte volte. Infatti l'ha usato in modo libero. Qua chiedo ancora attenzione, che se siamo nella seconda ora. Il testo ebraico dice, come abbiamo letto, il giusto vivrà per la sua fede, cioè vive per la fede del giusto. Quanta fede ha gli permette di vivere. La traduzione della 70, cioè la traduzione greca, siccome erano molto devoti, hanno tradotto in modo diverso dalla Bibbia ebraica, cioè hanno tradotto il giusto vivrà per la mia fede, cioè vive per la fedeltà di Dio, e Dio fedele. San Paolo, che utilizza i testi come vuole, da buon rabbino, elimina l'aggettivo possessivo. Non prende né dalla Bibbia ebraica né dalla Bibbia greca, e dice in Romani e in Galati, nella sua introduzione alla fede, il giusto vivrà per la fede. La lettera agli ebrei modifica ancora, la lettera agli ebrei non è di Paolo, sappiamo bene, scrive il mio giusto
per fede vivrà.
Questo serve sulla reinterpretazione, non possiamo fermarci adesso, ci fermeremo l'anno prossimo, così vi rimando all'anno prossimo, altrimenti nessuno verrebbe più l'anno prossimo per il Nuovo Testamento. Ma dico una cosa che credo sia notevolmente importante: gli autori successivi, anche del Nuovo Testamento, che cosa fanno?
Riprendono
il testo e lo reinterpretano, lo riattualizzano, lo rivivono. Donatella Scaiola, commentando questo testo, dice: il testo biblico per gli autori del Nuovo Testamento, e non solo, non è una mummia, è un testo vivo,
con cui dialogare. Paolo, che conosce che la parola di Dio è un testo vivo, un testo efficace, un testo vivificante, non può trattarlo da mummia, cioè citarlo come è. Lo cita come è per lui vivo, cioè come è utile per i suoi ascoltatori. È un brano fondamentale questo, per comprendere come l'Antico Testamento è stato, altro che l'Antico Testamento, come diceva Marcione, bisogna eliminarlo. Bisogna saperlo leggere. E una volta che lo si sa leggere, o si prova a leggerlo, che si prova a comprenderlo, dà molta vita. Si trova lì. E i 12 profeti testimoniano quanta vita hanno trovato, adesso lo vediamo in modo molto spedito, quanta vita hanno trovato dopo la resurrezione in questi 12 profeti. Perché hanno iniziato a vedere tutte queste cose alla luce della resurrezione. Adesso sì che capiamo tutto, mentre non capivamo niente. Pensate tutto ciò che abbiamo letto del giorno del Signore, un giorno di caligine, un giorno tremendo. Pensate alla descrizione del Venerdì Santo, buio su tutta la terra, si spacca tutto, il velo del Tempio si squarcia, tutto, sembra tutto finire, siamo ancora a tre. Due meno un quarto, 1:30, 1:25, c'è ancora tempo. Questa è l'idea del Nuovo Testamento nella lettura di questi profeti. Andiamo a Sofonia. Il suo nome significa o Dio protegge e Dio nasconde, o può voler anche dire Dio si nasconde. Forse anche l'idea che abbiamo un po' noi di Dio, soprattutto nel momento in cui siamo provati, che sembra che Dio si sia nascosto, no? Anche per Sofonia questo è, tanto che un profeta di Gerusalemme al tempo di Giosia, forse appena precedente ad Ageo, di cui è il precedente anche nell'ordine canonico. Andiamo a leggere solo questo, ciò che anticipavo, cioè il giorno del giudizio, il famoso inno del Dies Irae, è stato proprio ripreso da qui, da Sofonia, cioè. E qua non c'è molto da sorridere, ve lo anticipo. È vicino il grande giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce, amaro è il giorno del Signore, anche un prode lo grida. Giorno d'ira quel giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebra e di oscurità, giorno di nube e di caligine, giorno di suono, di corno e di grido di guerra sulle città fortificate e sulle torri elevate. Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli. Nel giorno dell'ira del Signore e al fuoco della sua gelosia, tutta la terra sarà consumata, perché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra. Ma se eravamo a tre, siamo a 2:15 adesso, invito alla conversione. Radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, prima che esca il decreto, prima che passi il giorno come pula, prima che piombi su di voi l'ira furiosa del Signore, prima che piombi su di voi il giorno dell'ira del Signore, cercate il Signore. Voi tutti, ancora una volta, poveri della terra. Vi ricorda le beatitudini?
Sì, beati
che eseguite i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà, ci ricorderà Malachia alla fine. Forse potete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore.
Scusami che no.
Prego.
No, scusami. Il capitolo secondo, non
penso. Due, infatti.
È sbagliato?
Sì.
Secondo.
Sì, secondo.
Correggo, grazie a tutti. No. Sì, ho sbagliato. Ok. Scusate. Ageo, che è il mio antipatico. Non lo sopporto, perché è un tradizionalista di quelli oscurantisti, nel senso che lui è nel periodo della ricostruzione di Gerusalemme, si situa, infatti vedete le mura e il Tempio di Gerusalemme dietro in questa immagine, e Zorobabele e Giosuè, cioè il potere politico e il potere religioso, secondo lui sono la modalità per ristabilire l'identità del popolo ebraico. Ma è un'utopia, sbaglia assolutamente. Fa quattro discorsi, non leggiamo, fa quattro discorsi. Il suo nome è probabilmente deriva da Kag, che significa festa. Per me è un lutto completo leggerlo, ma festa. Leggiamo qualcosa, ma ha delle date precisissime. Uno svizzero, lui fa 4 discorsi e sappiamo precisamente i giorni in cui fa il discorso, cioè il primo lo fa il 29 agosto 520, il secondo lo fa il 21 settembre 520, mi viene già la nausea, il 17 ottobre 520 e il 18 dicembre 520, perché lui dice precisamente il giorno, a seconda dell'anno di Dario, in cui fa il discorso. Quindi abbiamo visto, per esempio, abbiamo visto il pastore come Amos, abbiamo visto Osea come l'amante, abbiamo visto altri positivi e negativi, vediamo anche il precisino, che è Ageo. Precisino è anche utopista. Le sue tematiche sono appunto Zorobabele, che era di dinastia regale, e il sacerdote Giosuè, che si devono occupare di ricostruire il Tempio. La ricostruzione del Tempio per lui equivale alla ricostruzione della comunità. Il Tempio e la sua ricostruzione ricorda le elezioni di Israele. Questa domanda la lascio in sospesa a voi nella lettura dei discorsi di Ageo. I discorsi che fa sono demagogici o sono discorsi di speranza? Cioè sono discorsi di chi dice la crisi sta... la crisi sta finendo, l'anno prossimo iniziamo perché è arrivata una nuova stagione politica, sociale, economica. Quindi tranquilli, Ageo fa questo discorso. Purtroppo Ageo verrà smentito dalla storia, cioè dopo di lui non avverrà niente di così positivo, anzi ci sarà una recessione economico-politica. Quindi a voi la lettura di questo bellissimo profeta.
Altro profeta, la speranza,
non so. Sì, è vero. Sono io che non sono molto. No, scherzo, ha ragione.
È molto attuale, sembra che lo stia dicendo.
Io scherzo, ma
se un presidente del consiglio parlasse in termini negativi
sarebbe
la porta.
Certo,
no. Ha ragione.
Anche ieri è successo questo un po' putiferio, perché io un po' sono andato contro Ageo, ma io ci credo e non lo toglierei mai dal canone, ci scherzo solo un po'. Ma lui giustamente cerca di stimolare la ripresa, giustamente, e non solo la ripresa, ma anche quel concetto che dicevo, cioè questo concetto, la ricostruzione del Tempio equivale alla ricostruzione della comunità, un concetto anche religioso molto forte. Cioè dice, se riusciamo a ricostruire il Tempio, riusciamo a ricompattare, esatto. Però a me non sta simpatico, perché era della schiera di Ezra e Nehemia, che non mi stanno simpatici per niente. Quindi, signor Paolo,
io è un falso profeta, non si è realizzato niente.
È vero, questo è vero. Non si è realizzato, questo ha ragione. Infatti...
Quando chiacchia le magogite, per cui alla fine si è auto nominato profeta, ma non lo è.
Forse autonominato no, forse è un po' l'idea del fatto che lui ha provato a ricompattare il popolo. Siccome è ricordato.
Lui è profeta, lui è un capo.
Forse
un politico,
sì.
Non un profeta.
Forse sì, non so rispondere su questo. Però appunto il suo scritto è stato ripreso nel canone, è stato accettato nel canone tra i 12. Ed è anche un punto importante, perché appunto nel periodo della ricostruzione di Gerusalemme. Quindi la sua opera è proprio, come avete visto, solo in alcuni mesi del 520 e solo alcuni discorsi. Quindi quello che dicono alcuni autori è: forse potremmo, come diceva il signor Paolo, non considerarlo un profeta come a noi piace, ma i suoi discorsi possono essere considerati profetici, perché i 4 discorsi fissano l'idea di qualcosa di importante per Israele, cioè la ricostruzione di una città, delle mura e dei templi. Quindi quello che dicevo già per un altro profeta, ricordate, non si parla, forse Abdia, non mi ricordo, ma si diceva bisogna stare attenti al libro profetico e al profeta in sé. Spesso il profeta, cioè come persona, scompare improvvisamente. Questo è capitato già per Geremia ha parlato fino a che non è stato trasportato in Egitto con gli esuli, non ha più detto niente, perché il suo messaggio era finito e non si sa dove è morto, come è morto, si aveva tutto di lui, tutti gli schiaffi che ha preso, gli sputi, tutte le cose che ha preso, si sa, non si sa come è morto, perché?
Questo è uno dei misteri della scrittura, cioè il profeta serve per dire una parola di Dio. Nel momento in cui la sua vita non può più dire parola di Dio, la sua vita è come gli altri. Quindi, com'è? Non interessa. Andiamo con Zaccaria, siamo quasi alla fine. Zaccaria e Malachia, 5 minuti, bisogna fare velocissimamente. È diviso praticamente in due parti, 1-8, e il profeta è nominato. Vi chiedo ancora 5 minuti, siamo ancora in tempo, ma vi chiedo ancora un po' di sforzo, scusate. 1-8, capitolo 1-8, il profeta è nominato, nei capitoli 9-14 il profeta diventa anonimo. La sua opera è collocata tra il 520, quindi subito dopo Ageo, appena dopo Ageo, e il 518. Il Tempio è ricostruito, le speranze politiche sono naufragate con la morte di Zorobabele, ecco perché dicevo che è naufragata anche l'idea di Ageo, ciò che ha detto è servito per il suo tempo, ma poi è naufragato, almeno nelle speranze politiche, e tutto ciò che si aspettava, cioè una ascesa socio-economica di Israele, non è andata bene. C'è una recessione fortissima. E qua c'è uno dei testi che ci stanno più a cuore e che leggeremo tra pochissimo e che mi va di presentarvi, soprattutto per la forza innovativa che ha. Siamo a 9:9. Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion. Giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Non pensate subito a Gesù. Avete ragione. Pensate prima, o almeno a fianco, a che cosa è la forza innovativa di questo testo nell'Antico Testamento. Il re entrava in una città a cavallo, con il carro da guerra entrava in una città. Non si entra con l'asino. Chi entra con l'asino? Chi non vuole comandare? Ricordate che Davide è entrato con l'asino. Questo re è un re che cambia le prospettive per Zaccaria. Il re che dovrà entrare a Gerusalemme appena ricostruita, vi ricordo che siamo tra il 520 e il 518, non è più un re come quello che si aspettava Ageo, il profeta prima di lui, cioè un re politico, un re forte. Deve essere un re umile che va sull'asino, cioè non a cavallo, ma va sull'asino. E chi va sull'asino non vuole comandare con la forza. Chi va sull'asino vuole dare l'esempio. Chi dà sull'asino, chi va sull'asino vuole essere umile come gli altri. E questa immagine che c'è scritta qua, questi due termini, egli è giusto e vittorioso, potremmo tradurlo pure egli è giusto ovvero vittorioso. Finalmente tutta la giustizia predicata dai 12 profeti, siate giusti con i poveri, è quella la vittoria del nuovo re. Essere giusto. Guardate che siamo quasi alla fine dei 12 profeti, siamo alle porte del Nuovo Testamento nel canone della 70. Siamo in una novità straordinaria, farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà, avete ragione a pensare a Gesù, certo che avete ragione, ma perché abbiamo pensato, perché pensiamo a Gesù? Perché la comunità cristiana primitiva che leggeva il testo dei 12 profeti e dei profeti, che cosa fa? Quando legge Zaccaria dice, questo è Gesù. Ciò che Zaccaria predicava e che lui non sapeva, questo lo ha fatto Gesù. Non è normale pensare immediatamente a Gesù, eh? Noi dobbiamo capire che cosa si aspettavano, questo è qualcosa di utopico. Chi è il re che entra in una città senza carro, senza guerriglieri? Senza militare, nessuno, soprattutto nell'antichità. Gesù fa questo. Spero che lo ripensiate la Domenica delle Palme.
Sì, sì.
La forza di Zaccaria, forza straordinaria, dirompente di Zaccaria. Come? Come?
Diceva che Zaccaria è il diavolo di terza categoria.
Invece, ha visto che forza aveva. Regalità divina. In quel giorno non vi sarà né luce né freddo né gelo,
sarà un unico giorno, il Signore lo conosce. Non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce. Oggi c'è stata l'eclissi. In quel giorno acque vive scorgeranno da Gerusalemme, scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare occidentale. Ve ne saranno sempre estate ed inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà unico, e unico il suo nome. Tutto il paese si trasformerà in pianura, da Geba fino a Rimmon, a meridione di Gerusalemme, che si eleverà e sarà abitata nel luogo dove, dalla porta di Beniamino fino al posto della prima porta, cioè fino alla porta dell'angolo, e dalla torre di Cananel fino ai torchi del re. Ivi abiteranno, non vi sarà più sterminio, Gerusalemme se ne starà tranquilla e sicura. Questa sarà un'utopia per sempre. Come sappiamo, anche attualmente, Gerusalemme tranquilla e sicura. Andiamo immediatamente a Malachia, abbiamo terminato, vi chiedo solo un poco di dilazione, perché sono stato logorroico un po' troppo su alcune cose, ma Malachia, questo lo vedrete, è l'unica cosa, il Tempio ormai è ricostruito, perciò abbiamo un limite cronologico notevolmente ampio. Addirittura alcuni dicono dal 515, quindi subito dopo Zaccaria, fino al 330, cioè fino quasi al periodo ellenistico, non sappiamo bene. Ma andiamo a guardare una delle dispute che propone Malachia e poi il termine. Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore, e voi andate dicendo: che cosa abbiamo detto contro di te? Avete affermato, e attenzione perché questo parla di noi, è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Sembra già di leggere Giobbe, tutti sapienziamo. Allora parlarono tra loro i timorati di Dio, il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, la mia proprietà particolare nel giorno che io preparo. Avrò cura di loro come il padre ha cura del figlio che lo serve. Voi allora di nuovo vedrete la differenza fra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizie saranno come paglia quel giorno. Venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia, e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. E terminiamo con questo, che sono gli ultimi due versetti della Bibbia greca, quindi è della Bibbia cristiana, cioè dell'Antico Testamento cristiano, quelli che aprono al Nuovo Testamento. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele. Tenete a mente? Ecco, io invierò il profeta Elia. Cosa credono? Trasfigurazione? Cosa credono gli uomini che stanno di fronte alla croce?
Che
sta chiamando
Elia.
La prossima volta vedremo questo testo, anche se è del Nuovo Testamento. Io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Questo è lo zerbino, ecco, come vedete questa immagine brutta, ma lo zerbino per il Nuovo Testamento. Chi vuole entrare tra l'Antico e il Nuovo Testamento cristiano deve passare da questi due versetti, da questi tre versetti. Ricordare la legge data a Mosè, ricordare l'Antico Testamento e passare attraverso il profeta Elia, cioè colui che viene trasportato direttamente da Dio, che viene assunto da Dio con voce profetica e che predica la conversione del cuore dei padri nei confronti dei figli. Giovanni Battista, certo, ma ricordiamo chi è che poi viene indicato come Elia?
Gesù stesso.
Ricordiamo. Qualche domanda? Totino? No. Grazie. Ci vediamo il 9. Auguri di buona Pasqua e grazie per la pazienza e per l'aiuto.